I tuoi diritti in diretta, un servizio realizzato dalla redazione di Informa Consumatori in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori.
Buona giornata e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata dei tuoi diritti in diretta. Argomento di oggi: l'alimentazione vegetariana e in particolare una proposta di legge presentata per garantire anche nelle mense un'opzione di dieta cosiddetta appunto vegetariana e anche vegana. Lo faremo in compagnia proprio del primo firmatario di questa proposta, ovvero l'onorevole Andrea Sarubbi, e anche poi con Andrea Ghiselli, che è invece il responsabile del sito sapermangiare.mobi dell'INRAN, l'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione. Ma intanto andiamo ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione.
Informa consumatori.
Secondo un recente rapporto Eurispes, in Italia ci sono quasi 6 milioni fra vegetariani e vegani, quindi circa il 10% della popolazione totale. Il nostro paese è inoltre il primo dell'Unione Europea, seguito dalla Germania con quota 9%. Ma qual è l'identikit di chi sceglie di escludere in maniera parziale o totale l'alimentazione carnivora? Secondo il rapporto sarebbero più donne, prevalentemente del nord e del centro Italia, e per la gran parte giovani. Ma come si arriva ad una scelta in senso vegetariano? Ci sono rischi per l'equilibrio alimentare? In ogni caso, spesso vegetariani e vegani si trovano in difficoltà a mangiare fuori casa perché non è sempre facile trovare gli alimenti adatti. Oggi una proposta di legge vorrebbe preservarli.
Informa consumatori.
Diamo il benvenuto all'onorevole Andrea Sarubbi. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
A cui chiediamo subito qualcosa a proposito della sua proposta di legge, ovvero quella che introdurrebbe norme per la tutela delle scelte alimentari vegetariana e vegana. Innanzitutto chiariamo subito una differenza tra alimentazione vegetariana e vegana.
Dunque, l'alimentazione vegetariana è quella che, la dico con una parolaccia, non mangia gli animali morti. Per cui non si mangia carne, non si mangia pesce, però si mangiano i derivati, si mangia il latte per esempio, il formaggio, e si mangiano delle uova, per cui i prodotti degli animali, ci si veste anche con lana, si cerca di stare attenti. In ogni caso, c'è chi è vegetariano, ha sempre una sensibilità particolare, per cui per quanto mi riguarda ad esempio, se vado al supermercato prendo solo le uova allevate da agricoltura biologica, perché so che le galline non sono state chiuse dentro a delle gabbie di delle dimensioni di un foglio A4 con il neon acceso notte e giorno, no? Ma magari hanno potuto razzolare in un'aia normale, quindi hanno avuto un'esistenza un po' dignitosa. La stessa cosa vale per le pecore e così via, per cui c'è comunque una certa attenzione, però i derivati si mangiano. Per quanto riguarda invece i vegani, proprio perché sanno che spesso c'è uno sfruttamento intensivo dell'animale, che questi animali vivono in delle condizioni pazzesche, allora si rifiutano anche di assumere i derivati, quindi non mangiano latte, non mangiano uova, per cui per loro l'alimentazione è anche più difficile rispetto ai vegetariani. Cioè, il vegetariano normale in un bar a volte se la cava con un panino al formaggio, il vegano non se la cava con un panino al formaggio perché il formaggio non lo prende, per cui o si prende il panino con l'insalata dentro, i pomodori e nient'altro, oppure insomma diciamo che ha poche scelte. Questa è la grande differenza, pensi, tra vegetariani, vegani e semi-vegetariani, cioè quelli che mangiano solo il pesce ma non mangiano carne. In Italia siamo oltre 3 milioni tendenti ai 6, quindi siamo intorno ai 4 milioni e mezzo di persone in aumento, quindi insomma siamo una bella parte della popolazione italiana.
E cosa si propone, perdoni il gioco di parole, la sua proposta di legge?
A me sembra una cosa piuttosto di buon senso, insomma, non è una grande forzatura. Cioè, noi diciamo che, dico noi, perché non è soltanto mia, ma come altre mie proposte di legge ho cercato di farle firmare anche da esponenti della maggioranza, io sono dell'opposizione, siamo diverse firme, non le ho ancora finite di raccogliere tutte, per cui vorrei poi sapere esattamente quanti siamo, ma secondo me siamo almeno 10 o 15 persone, di destra, di sinistra, di centro, eccetera. Noi diciamo che in ogni mensa pubblica, oppure in ogni punto di ristoro, poniamo bar, ristorante, però convenzionato con degli uffici, quindi non il ristoratore che chiaramente si apre la sua bisteccheria, no, questo ci mancherebbe, però in ogni punto di ristoro convenzionato con dei luoghi di lavoro si dia la possibilità di una scelta vegetariana. Cioè diciamo che nei vari piatti che devono esistere ne deve esistere almeno uno che sia vegetariano e vegano, cioè in maniera tale che le persone che non mangiano carne, pesce o non mangiano derivati possano andare a mensa senza tanti patemi d'animo, cosa che purtroppo invece avviene molto poco di frequente. Per parecchie persone c'è una sofferenza che per carità non è la sofferenza più grande del mondo, però insomma c'è un disagio abbastanza forte, abbastanza sentito, insomma. Per cui noi diciamo, va bene, vuoi una convenzione? D'accordo, dimostra di essere in grado di fornire anche una scelta per i vegetariani e i vegani, basta, nient'altro.
Le finalità di questa scelta alimentare, leggo nella sua introduzione, si parla ovviamente di diritti degli animali, ma anche di inquinamento e persino di fame nel mondo. Ci spiega un po' meglio?
Sì, in effetti uno può diventare vegetariano per tre motivi, secondo me. Il primo motivo è quello etico, no? E quindi vi ho fatto l'esempio poco fa della sofferenza degli animali. Il secondo motivo è quello salutistico, perché gli studi dicono oggi, gli studi proprio più recenti, che con un'alimentazione vegetariana, quindi senza la carne, diminuisce largamente sia il rischio di infarto, quindi problemi al cuore proprio diminuiscono enormemente, sia addirittura il rischio di tumore. Per cui alcuni magari non sono molto interessati alla salute dell'animale in sé, però sono interessati alla propria, per cui dicono io non mangio carne e pesce perché mi fa meglio non mangiarne poca. Quindi questo è un secondo motivo. E il terzo motivo è quello ambientale. Gli economisti lo stanno dicendo sempre di più, uno che lo dice da parecchio tempo è Jeremy Rifkin, ma anche delle star di altro genere, pensa a Paul McCartney, no? Che proprio la settimana scorsa ha proposto almeno un giorno alla settimana di non mangiare carne. Perché? Perché il problema essenzialmente è un problema di risorse, cioè se io prendo il giardino di casa sua, non so se lei abbia una casa, un giardino, ma insomma diciamo che prendo il giardino di casa sua e lo coltivo a cereali, con questi cereali poniamoci mangiano 1000 persone, ci faccio 1000 pasti. Se io invece lo coltivo a frumento che poi mangiano le mucche, con quelle mucche che pascolano sul suo giardino ci mangeranno soltanto 15 persone anziché 100. Per cui c'è uno spreco, uno spreco enorme di risorse nel passare attraverso la catena della carne. Se non si passasse nella catena della carne potrebbero mangiare circa 7 volte di più il numero di persone che attualmente si cibano delle risorse della terra. Per cui è effettivamente un problema legato alla fame nel mondo. Lo stanno riscoprendo molto nei paesi del sud del mondo e secondo me il fatto che per esempio in India ci siano grandi popolazioni vegetariane non è soltanto un problema di cultura, ma è anche un problema di equilibrio delle risorse. Insomma, l'hanno capito prima di noi.
Vista l'attuale offerta dei ristoratori, delle mense, soprattutto magari mi riferisco agli enti pubblici, si può parlare secondo lei di violazione del principio di uguaglianza della Costituzione?
Sinceramente è una materia per costituzionalisti più accorti di me. A pelle di cuore le potrei dire quasi di sì, però poi credo che di fronte alla Corte Costituzionale le mie ragioni potrebbero essere ribaltate in un attimo, per cui non mi avventuro in giudizi di questo tipo. Certo che quello che dice lei, almeno come provocazione, è verissimo, cioè sul fatto che in effetti non siamo proprio tutti uguali, perché ci sono delle scelte che sono state date un po' per scontate. Le faccio l'esempio classico: quando io ho deciso che i miei figli non avrebbero mangiato carne, chiaramente sono seguiti dalla pediatra, chiaramente mangiano della soia, del tofu, cioè non è che sono un criminale, insomma sto attento alla salute dei miei bambini. Quando l'ho deciso e l'ho comunicato ai miei amici, alla mia famiglia eccetera, il coro unanime è stato: sì, ma che fai, scegli tu per loro, lascia che siano loro a scegliere di non mangiare carne. E quello che io cercavo di replicare era: no, io voglio che siano loro a scegliere quando potranno se mangiarla la carne, non se non mangiarla. Cioè secondo me anche il mangiare carne è una scelta, non è un dato di fatto. Eppure questo non viene compreso dall'opinione pubblica, cioè sembra che il mangiare carne sia la cosa in assoluto normale, più naturale del mondo, perché è sempre stato così. Poi uno va a vedere gli studi, anche questi, per esempio del nostro apparato digerente, scopre che il nostro apparato digerente è enormemente lungo e che non è fatto per dei carnivori. Poi l'uomo è diventato carnivoro, ma all'inizio non lo era. Eppure sembriamo noi marziani. Ecco, questo secondo me è un lavoro culturale che nell'Italia di oggi bisogna fare, per cui io penso che se questa proposta di legge venisse approvata sarebbe un bel passo in avanti. Non cambierebbe una virgola per chi mangia carne, perché continuerebbe a mangiarla, ma certamente aiuterebbe chi non la mangia.
Saluto e ringrazio l'onorevole Andrea Sarubbi.
Grazie a voi allora.
Ci colleghiamo ora con Andrea Ghiselli dell'INRAN, l'Istituto Nazionale di Ricerca per gli alimenti e la nutrizione. Benvenuto.
Buonasera, salve.
Lei è anche responsabile del sito www.sapermangiare.mobi. Ci racconta qualcosa a proposito di questo progetto?
Beh, è un sito fatto per il consumatore nel quale ognuno può trovare diversi tipi di informazione alimentare, dalla più breve, si tratta di semplici domande che ci fanno spesso con relative risposte, fino ad approfondimenti sempre più complessi su tematiche che spesso ci chiedono e argomenti che vengono spesso affrontati. Poi ci sono anche i prodotti tipici dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, che sono le linee guida e le tabelle di composizione degli alimenti. Insomma, è un'offerta molto ampia nella quale si può trovare risposta a diversi problemi.
Sì. si potesse sintetizzare, quale sarebbe il segreto di una sana alimentazione?
Il segreto di una sana alimentazione sta innanzitutto nella quantità. Questa è una cosa di cui non si tiene quasi mai in considerazione. Molto spesso guardiamo sempre questo fa male, questo fa bene, questo no, questo sì. La cosa più importante da fare è quella di mangiare tanto quanto consumiamo, quindi se vogliamo mangiare tanto dobbiamo muoverci tanto, se vogliamo muoverci poco dobbiamo mangiare poco, e questa è la prima cosa. Poi deve essere l'energia proveniente dagli alimenti, deve essere in prevalenza da alimenti vegetali, soprattutto carboidrati, poi una piccola quota dai grassi e la quota minore dalle proteine. Oggi invece noi tendiamo a mangiare troppi prodotti animali, troppo zucchero e soprattutto troppe proteine. Dobbiamo diminuire tutti e tre questi elementi per poter fare una dieta più equilibrata.
Ecco, e c'è chi le proteine ha deciso di eliminarle quasi del tutto, insomma. Ci sono i fautori della dieta vegetariana e anche quelli della dieta invece vegana, e la domanda è: fino a che punto bisogna privarsi delle proteine?
Allora, guardi, innanzitutto non è detto che coloro che fanno una dieta vegetariana o vegana abbiano introducano poche proteine, perché dipende da quanto mangiamo in assoluto. Certamente i prodotti animali sono importantissimi nell'alimentazione, non solo per le proteine, ma perché contengono degli elementi, degli oligoelementi che difficilmente sono reperibili nei prodotti vegetali. Non che non si possa fare, ma insomma ci vuole più cultura alimentare, ci vuole più sapienza, bisogna mischiare questo e quello, non è facilissimo come invece per un onnivoro. E questi elementi sono essenzialmente alcuni metalli, il ferro per esempio, o lo zinco, che è molto difficile reperire nei prodotti vegetali, ma anche il calcio, di cui i vegetali sono ricchissimi, che però non viene assorbito a sufficienza, e quindi la fonte privilegiata di calcio è per esempio il latte. E poi ci sono anche alcuni elementi come lo iodio, come la vitamina D, come alcune vitamine del gruppo B, la vitamina B12, che non sono sufficientemente introdotti con l'alimentazione vegetariana o vegana. Se una persona è vegana, quindi non mangia nessun prodotto di origine animale, la vitamina B12 non può assicurarsela in nessun altro modo se non con un'integrazione.
Quindi lei non si sente di condannare, ma insomma un po' di cautela, mi sembra di capire.
Sì, se un individuo segue una dieta vegetariana non corre particolari rischi ed è più o meno equiparabile ad un onnivoro. Più problematiche ci sono nella dieta vegana, perché appunto non ci sono sufficienti elementi e si può andare più facilmente a rischio di carenze. Questo non vuol dire che essere a rischio non vuol dire avere certezza di carenze, ma comunque si corre un rischio superiore, quindi sicuramente non è raccomandabile una dieta vegana.
Le faccio un'ultima domanda. Noi abbiamo intervistato poco fa l'onorevole Andrea Sarubi, che è il primo firmatario di una proposta di legge, la quale vorrebbe introdurre almeno un'opzione vegetariana e una vegana nell'alimentazione fornita, diciamo così, dalle mense. Lei che cosa ne pensa?
Sono assolutamente contrario.
Ci può spiegare meglio?
Beh, non ha nessun senso mettere un'opzione vegetariana o vegana, nel senso che vuol dire? L'insalata è vegana? Non la può mangiare un vegano, ma la può mangiare anche un onnivoro, non vedo il motivo di farlo.
Benissimo, e con questo noi concludiamo la nostra intervista ad Andrea Ghiselli, che ricordo è il responsabile del sito www.sapermangiare.mobi dell'INRAN, ovvero l'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione. Grazie ancora per essere intervenuto con noi oggi.
Grazie a voi, arrivederci.
Termina qui anche questa puntata dei Tuoi Diritti in diretta. Simona Neri vi saluta e vi ricorda il nostro sito www.informaconsumatori.it e il nostro indirizzo email redazione@informaconsumatori.it, e naturalmente vi dà l'appuntamento alla prossima settimana.